Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Benvenuti e bentornati al podcast della Voce di Venezia. Torniamo a parlare di cinema e lo facciamo parlando di Disney. Però, il film di cui vogliamo discutere oggi, in compagnia ovviamente del nostro solito compagno di viaggio, Tony Marra.
Ciao a tutti.
È quello che possiamo chiamare il classico rinnegato della Disney, titolo che ha voluto dare il buon Tony a questa puntata, e direi giustamente, perché parliamo di quello che in Italia è arrivato come I racconti dello zio Tom. In originale era Remus il protagonista, lo zio Remus, film Disney del 1946. Tony, perché rinnegato?
Allora, praticamente questo qui è un film del 1946 prodotto dalla Disney e diretto da Jackson e Foster. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che i lungometraggi della Disney, in realtà tutti diciamo i film di Disney, ma nessun lungometraggio della Disney è mai stato firmato da Walt Disney. In realtà si è andato a vedere anche Cenerentola, il primo che è Biancaneve e Sette Nani, in realtà sono sempre stati firmati alla regia da altri registi. Questo è firmato da Jackson e Foster, Jackson per la parte animata e Foster per la parte dal vivo, perché il primo lungometraggio vedo è proprio in tecnica mista, tecniche che hanno utilizzato diverse volte nella storia della Disney, già dagli anni 20 con le storie di Alice, mi sembra che utilizzarono ovviamente dei cortometraggi. Questo in particolare, un terzo è in animazione e poi la maggior parte è dal vivo, e ci sono però delle parti in cui c'è la tecnica mista, dunque ci sono attori dal vivo e insieme con che interagiscono con i cartoni animati, però in minima parte. In realtà perché è stato controverso? Uno, perché è tratto dai racconti dello zio Remus, e sono dei racconti, una raccolta di racconti popolari molto famosi negli Stati Uniti, che Disney adorava quando era bambino. E praticamente sono la prima raccolta di racconti popolari della popolazione afroamericana, e che raccontano di un fratello coniglietto, con madre volpe e compare orso. Sono dei racconti morali che sono stati riadattati però alla cultura americana, perché essendo ambientati inizialmente in Africa, comunque c'erano animali che non esistevano nella cultura, cioè negli Stati Uniti ovviamente non c'è, cioè che puoi incontrare il leone, l'antilope, le zebre, queste cose qui. E è stata una delle prime, credo proprio la prima raccolta di racconti della popolazione afroamericana. E, sono stati scritti però nel dialetto che utilizzavano gli afroamericani nell'epoca, che poi è stato considerato razzista da questo punto di vista, però sembra che in realtà da studi anche abbastanza recenti era effettivamente il dialetto che loro utilizzavano. Dunque non è il fatto che l'autore abbia deciso di utilizzare questo dialetto, non è razzista, effettivamente in quel modo parlavano effettivamente in quel modo. E poi si è parlato anche di appropriazione culturale, queste qui sono molto, cioè, però comunque bisogna dire che se non fosse stato per questa raccolta, questi racconti molto probabilmente sarebbero andati persi. Poi comunque sia, non è che ha detto me li sono inventati, è sempre stato palese, sempre stato scritto, che erano racconti presi dalla, raccontati e portati su carta. Dunque, non riesco a vedere l'appropriazione culturale anche da questo punto di vista. Comunque, questo qui è uscito, bisogna considerare che è uscito nel 1946, quando le associazioni per i diritti civili cominciano a diventare giustamente più forti, perché comunque fino al 1964 negli Stati Uniti, comunque in moltissimi stati, c'era una specie di apartheid. Dunque c'era la netta divisione, c'erano leggi diverse tra bianchi e neri, zone che dove potevano andare, zone dove non potevano andare. In molti stati era vietato addirittura anche i matrimoni misti, cioè veramente vietati proprio per legge. Soltanto che dopo la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti avevano fatto anche un paio di guerre, avevano mandato dei soldati, tra i quali soldati di colore, a combattere e a morire in guerre al di fuori degli Stati Uniti, e chi era tornato aveva rischiato la vita, aveva avuto dei traumi, era rimasta ferita, e comunque tu tornavi, hai combattuto per un paese e sei tornato in questo paese che però ti tratta come cittadino di serie B. Dunque, in questo periodo cominciano a diventare molto più forti queste associazioni, che poi porteranno finalmente all'abrogazione nel 1964 della segregazione razziale. Loro preferiscono chiamarla così, non utilizzano mai negli Stati Uniti il termine apartheid, un po' ovviamente in maniera abbastanza errata, insomma. E già quando questo progetto entra in produzione, con una preproduzione, sono cominciate delle piccole, diciamo, delle polemiche. Allora Disney decise di dare il compito della sceneggiatura a Donald Raymond, che all'epoca era considerato un giornalista molto progressista, ma poi si scoprirà non moltissimo, non molto progressista, non così progressista come uno si aspettava. Tanto che venne fatta una prima stesura e che fu sottoposta all'ufficio AIS. L'ufficio AIS è quello del famoso codice AIS, che è stato in vigore fino al 1968, molto molto vituperato, perché sembra che censurasse qualsiasi cosa. Per esempio, tra le regole che erano state scritte, si potevano far vedere donne incinte, non si potevano far vedere uomini e donne sedute, anche vestite, sullo stesso letto. Infatti, se voi vedete dei film dell'epoca, nella maggior parte dei casi troverete che gli uomini e le donne dormivano in letti separati, cioè uomini e donne intendo marito e moglie, non... E poi sta cosa giustamente è sparita dopo il 60. Non so quante persone effettivamente dormissero in letti separati. L'ufficio disse che effettivamente la sceneggiatura non andava bene, era profondamente offensiva perché probabilmente la sensibilità di Raymond, bisogna vedere quanto fosse progressista. Allora Disney ebbe l'idea di affiancargli un artista di colore, Clarence Muse, che era un avvocato, che però, dato che era nero e negli anni 40 era difficile trovare lavoro in studi legali, molte persone non volevano essere rappresentate da legali di colore. Sotto certi punti di vista anche ha ragione, perché se becchi il giudice o una parte della giuria,
Hai perso peori.
cioè hai perso in automatico. Dunque, anche se io ero, cioè, mettiamo un'ipotetica persona, era a favore, no, per me, non, io non ho nessuno. Però prendere un avvocato di colore è praticamente la tassi una zappata sui piedi. Allora, Clarence Muse abbandona il lavoro di avvocato e entra nel mondo dello spettacolo. Si affianca a Raymond e vanno subito in contrasto. molto pesantemente in contrasto, però che abbandonò poco dopo il compito. A questo punto Disney comincia a essere un po' preoccupato e Raymond affianca Mobius Raff, che era un ebreo, e dunque di conseguenza, essendo ebreo anche di famiglia, insomma, doveva, cioè secondo lui era una persona abbastanza adatta perché dovrebbe essere avvezzo alla discriminazione, cioè gli ebrei sono stati effettivamente discriminati svariate volte nei secoli, poi vabbè, era appena finita la guerra, insomma, è stata la grossa, il top della discriminazione. E Maurice e Donald Raymond entrano in contrasto anche nuovamente, perché praticamente, qui sappiamo che Ralph si è lamentato che continuava a utilizzare termini come master e blackies, che erano master nel senso di padrone, e forse sarebbe stato più appropriato utilizzare il termine chief, capo, che è più neutro, che viene utilizzato normalmente in qualsiasi ambiente lavorativo, il master, insomma. E poi Blackis non è facilmente traducibile in italiano, però era considerato fortemente offensivo. Dunque, vabbè, discussero su questa cosa, anche Maurice Raff abbandona la cosa. Tra parentesi, Raymond cancella, sembra che abbia cancellato dalla sceneggiatura quelle le idee che i dialoghi che Raff aveva inserito per spiegare che siamo dopo la fine della guerra di secessione, dunque dopo la schiavitù, perché effettivamente il film rimane ambiguo da questo punto di vista. E purtroppo è dovuto al fatto che Raymond fece cancellare degli dialoghi, cancellò alla fine degli dialoghi molto più esplicativi.
E viene da chiedersi
Allora,
perché tenne Raymond. Cioè, se questo litigava con tutti.
sì, alla fine, però, comunque alla fine è rimasto lui, cioè fino alla fine, anche se comunque è stata ritoccata pesantemente, non ci sono più termini come offensivi all'interno del film. Dunque, alcune cose sono state sicuramente riprese. Comunque, vabbè, il film viene portato a compimento ed esce finalmente nel 1946. Di cosa parla i racconti dello zio Tom? Sound of Soot, in realtà dello zio Remo. Allora, praticamente c'è questo bambino, Johnny, che lascia Atlanta con i genitori. Dunque siamo Sound of Soot, siamo effettivamente nel sud, nel profondo sud di uno degli stati più razzisti che è stato all'epoca della guerra di secessione di prima. E vanno nella casa di questa nonna, che vive nella classica villa palladiana americana del sud. Le ville palladiane sono quelle sullo stile della ispirate al Palladio, sono le ville sul tipo della Casa Bianca, insomma, quel tipo lì, che ha una piantagione, che ovviamente già anche qui insomma una piantagione. Lui è tutto contento, gli dicono anche che parlerà con questo fantomatico zio Tom che racconta queste storie meravigliose di Fratello Coniglietto. Tutto felice, però quando arriva lì scopre che il padre se ne sta andando e sta tornando ad Atlanta. Ovviamente non glielo dicono direttamente, ma lui lo capisce, i genitori si stanno separando e dunque la madre è tornata a vivere con la nonna, con sua madre. La prende malissimo, ovviamente, e la sera tenta immediatamente di scappare, fa il suo fagottello e scappa. Mentre scappa, si incontra di notte, arriva in passa per questo campo dove c'è lo zio Tom che intorno a un fuoco sta raccontando a tutti gli altri ragazzini di colore le storie di Fratello Coniglietto. rimane affascinato, rimane dietro un cespuglietto ad ascoltare, se ne accorge lo zio Remus, che poi, parlando con lui, successivamente se lo porta a casa, gli racconta altre storielle, lo convince a non partire e rimane lì. E da qui partono tutta una serie di incontri tra il ragazzino e lo zio Tom, lo zio Remo, che gli racconta, continua a raccontare queste storielle di Fate il Coniglietto, che non hanno nulla di razziale comunque, sono favole morali dove si spinge ad utilizzare il cervello al posto della forza bruta e della violenza. Infatti, compare Orso, uno degli antagonisti, è grosso, forte, ma è stupidissimo. E anche con Mare Volpe che si crede intelligente, però anche lei alla fine è una che tende a utilizzare più la violenza dell'intelligenza. E Fate il Coniglietto, nonostante sia più piccolo, utilizzando il cervello, riesce sempre a vincere le tensioni che ci sono con gli altri due. Però a forza di raccontare queste cose, lui cerca di mettere in pratica i racconti di Fate il Coniglietto, entra in contrasto con altri due bambini bianchi, i cattivi dunque, diciamo cattivi ovviamente tra molte, molte virgolette, sono effettivamente sono bianchi, non sono cattivi, non ci sono personaggi negativi neri in questa cosa, tanto che si mette un po' nei guai, i guai tipici del bambino, niente di che. La madre dice, obbliga zio Tom a non raccontare più le storie di Fate il Coniglietto. Lui si sente inutile e tenta di scappare. E decide di andare via, di andarsene ad Atlanta. E dunque qui capiamo che è una persona libera. Cioè, dunque, uno dei problemi è che il fatto è che sono liberi o sono schiavi. Lo capiamo soltanto ragionandoci sopra per cose secondarie. Quando lui decide, vabbè, io me ne vado perché mi sento inutile, sono stato trattato male. Se fosse stato uno schiavo non sarebbe stato possibile, neanche il ragionamento, perché nelle zone dove c'era la schiavitù, in realtà gli schiavi manco si potevano liberare. Valeva negli stati dove non c'era, ma qui stiamo in Georgia. Questo qui era uno stato fortemente schiavista, dunque il fatto che lui prende e decide io me ne vado, e capiamo che in realtà era libero. Forse se sì, non fossero state, le linee di dialogo non fossero state cancellate, e dunque fosse stato più chiaro, perché ancora adesso è dibattuta, alcuni critici continuano a dire che non si riesce a capire se è prima o dopo. No, è sicuramente dopo questa cosa qui, e si capisce anche poi da altre cose. Quando Johnny scopre che lo zio Tom sta andando via, no, zio Tom, non te ne andate, corre dietro, passa in un campo dove c'è un toro che lo incorna. Lui va, diciamo, in una specie di coma, tutti quanti, oddio, sta per morire, lo portano a letto, chiamano il padre che ti sta per morire il tuo unico figlio maschio. Lui, disperato, arriva e tutti quanti stanno intorno a questo letto dove sto bambino sta più del là che di qua. Arriva anche lo zio Tom, come per magia sta un bambino. No, lo zio Tom, di qua di là. I genitori tornano insieme. Questo è uno dei problemi, una delle problematiche, come ne parlavamo io e te prima di cominciare a registrare. I film della Disney dovevano per forza avere un lieto fine.
Anche se
Diciamo che questo è.
appiccicato in
Qui è
maniera
veramente,
oscena.
è un buon film, però il lieto fine qui è veramente appiccicato con lo sputo. Non credo di fare spoiler, perché comunque sia, siamo abituati che i film della Disney, soprattutto quelli del periodo, devono avere un finale 100% buono. Però, insomma, quasi, qua, insomma, si nota un po' più del normale, che insomma è proprio appiccicato. Come dicevo, le problematiche nascono sul fatto che c'è una certa ambiguità che si poteva con un paio di dialoghi eliminare totalmente. Comunque, da che cos'è che capiamo? Ci sono due cose per quale capiamo che sicuramente sono liberi. A parte il fatto che vivono tutti per fatti loro, è vero che hanno detto, ah, però il bambino vive in una grande villa, vestito bene, gli altri sono vestiti più o meno male, e vivono in case palesemente povere, però in realtà lì in mezzo c'è anche una famiglia di bianchi che vive, per esempio c'è la bambina con quale lui stringerà amicizia e con quale andrà in scontro con i fratelli, che sono bianchi e vivono in una casetta che è esattamente identica a quella delle altre persone di colore. E non sarebbe possibile che, se fosse stato prima della guerra di secessione, cioè in pieno periodo schiavista, che una famiglia totalmente bianca, lei è proprio una classica biondina, anche che vive a fianco a una casa di schiavi, cioè è ridicola come cosa.
Esatto.
Comunque, anche da qui riusciamo a capire che è sicuramente dopo. E bisogna dire, i personaggi, non, questo è uno dei primissimi film, grossi film hollywoodiani, dove il personaggio principale è di colore, che è interpretato da James Basquiat, per quale verrà dato anche l'Oscar, un Oscar onorario per il quale Disney si batté molto con l'Academy per far avere un Oscar onorario, il primo Oscar dato a un'interpretazione maschile da protagonista in un film.
Sì, perché all'epoca volevano impedire addirittura al cast di partecipare alla prima d'Atlanta, per questioni di segregazione, cioè.
Sì, perché comunque in molti stati c'è cioè la segregazione, loro chiamano segregazione, un vero e proprio apartheid, forse non proprio duro come quello che c'era in Sudafrica, però era un apartheid abbastanza tosto. E non è che è stato dato poi, il premio non è stato dato per l'insieme della sua carriera di soldo, no, è stato proprio dato per l'interpretazione che lui ha dato in questo specifico film, perché l'Academy se la poteva anche cavare per l'insieme della carriera, insomma, che stretto stretto non significa nulla. Tra parentesi, purtroppo il buon Basket morirà
Morirò.
appena 4 mesi dopo aver ricevuto il premio, tra parentesi, cioè. Vorrei far notare anche che se vedete il film sembra un sessantenne, in realtà quando è stato girato aveva appena 42 anni. Era di salute cagionevole e l'ultimo anno di vita ebbe diversi infarti fino a quello fatale del luglio del 1948, pochi mesi dopo, 4 mesi dopo aver vinto l'Oscar. Lavorarono altre persone di colore, tra i quali la famosa Hattie McDaniel, la prima donna di colore a vincere un Oscar non protagonista per la sua interpretazione in Via col vento, e anche i doppiatori dei vari personaggi erano tutti quanti di colore. Probabilmente si poi successivamente furono intervistati perché comunque c'è stata questa diatriba, ma era razzista Disney? No, Disney non era razzista, non c'è nessuna persona di colore che abbia mai lavorato con lui, che abbia mai parlato di questa cosa. Spesso e volentieri c'è stato anche un libro che è uscito un po' di anni fa, Il Principe Nero di Hollywood, perché praticamente si disse che lui era un forte anticomunista, il che molto probabilmente era vero, ma forse non così anticomunista come si è fatto passare. Ricordiamo che lui era un grande fan di Eisenstein, il regista russo, si incontrarono, ci sono tutta una serie di foto, lo ospitò a casa sua. Lui disse molto, molto esplicitamente che stimava moltissimo il lavoro di Eisenstein, che era molto politicizzato a estrema sinistra. Vorrei ricordare film come Sciopero, al di là del suo più famoso, che era La corazzata Potëmkin, però i film degli anni 20 erano molto politicizzati a sinistra. Dunque, se ci fosse stato tutto questo odio assurdo, lui era sicuramente anticomunista, però se ci fosse stato tutto, non avrebbe avuto stima di un personaggio così policizzato all'estrema sinistra come Eisenstein. Ci sono state delle interviste ai doppiatori dei vari personaggi che erano di colore, e loro hanno sempre negato, anzi dissero apertamente, ci ha sempre trattato come il re. E, poi è stato anche un'intervista a Floyd Norman, che è stato il primo animatore importante di colore nel mondo Disney, che è stato anche uno dei primi ad avere il premio di Disney Legend, che è un premio che danno alle persone più importanti che si sono distinte nel mondo della Disney. E poi Norman disse che no, assolutamente non era razzista. E non abbiamo testimonianze di gente di colore che hanno mai detto questa cosa.
Io ho visto, cioè, leggendo, vedendo documentari, cioè, è un personaggio a cui gli hanno detto di tutto, da nazista al comunista. Secondo me era semplicemente un personaggio multisfaccettato. Cioè,
certo, indubbiamente era multisfaccettato. Era profondamente americano da questo punto.
Ecco, esatto, era americano.
Con tutte le...
pregi e difetti.
Ecco, i pregi e difetti, era profondamente americano. Poi vorrei ricordare anche una cosa. Noi pensiamo adesso la Disney, che è diventata particolarmente potente in questo, è diventata un colosso, ha comprato tanti di quei franchise, ha comprato la 20th Century Fox, la Fox, la TV, Fox TV, e tutta la Marvel, si è comprata Guerre Stellari, Indiana Jones e compagnia bella. Ma Disney, prima di diventare lui un personaggio ricco e potente, ma è fallito un paio di volte, due sicure, forse anche tre volte prima, cioè 20 anni tra alti e bassi. Tra parentesi, poi gli fregarono anche uno dei suoi personaggi, Oswald, il coniglio Oswald, il suo primo personaggio di successo, gli fu fregato dal produttore e lo lasciarono in varie idea. Avevano fatto altre cose, lui e Ewerks, il loro primo... si chiamava Ewerks Disney, che è il co-creatore di Topolino, però fallirono e crearono poi Oswald. Finalmente sembrava che invece scoprirono che secondo le leggi del copyright dell'epoca il produttore c'era Oswald e pensò bene di toglierglielo. Dunque loro ricrearono Topolino come personaggio molto simile ad Oswald, ma anche lì non è che ebbero successo immediato. Steamboat Willie, che è il cartone animato che finalmente rese celebre Topolino, è il terzo cortometraggio dedicato al personaggio. I primi due non è che avessero avuto molto successo. Poi lui fece il botto con Biancaneve, ma dunque ci ha messo quasi 20 anni di lavoro per poter finalmente avere un primo vero grosso successo, che incassò tantissimo Disney. E la Biancaneve è tuttora, con incassi riportati, è uno dei più grossi successi di tutti i tempi. Questo però non significa che lì sia diventato potente, perché ha cominciato a fare un po' di flop. Infatti, uno dei motivi perché gli racconti dello zio Tom, Saulo Suit, è stato fatto in tecnica mista è per abbattere i costi. Perché, cosa che molti non sanno, questo qui è uscito subito dopo Bambi. Bambi non fu un successo. I film della Disney, quelli totalmente in animazione, costavano veramente tanto, avevano dei costi veramente molto molto alti, perché praticamente utilizzando l'animazione a 24 fotogrammi al secondo, dunque per ogni secondo andavano fatto 24 fotogrammi, dunque per un'ora e 15, un'ora e 30, Dumbo durava poco più di un'ora, ma Dumbo. Allora, ci voleva molto molto tempo, pagare molte molte persone, e i tempi erano, e dunque avevano dei costi molto molto alti. Dunque si pensò di fare Sound of Suit in tecnica mista per abbattere notevolmente i costi, anche perché cominciava ad avere difficoltà a reperire fondi dalle banche, perché sì, aveva avuto molto successo con Biancaneve, però gli altri film fatti successivamente non avevano prodotto utili così grossi da poter diventare indipendente quanto producevi questi film. Dovevi comunque andare in banca e chiedere i soldi. Ovviamente, inizialmente, dopo quel grosso successo, non aveva avuto difficoltà ad ottenere i fondi. Però non è che erano stupidi quelli delle banche. Dato che si trattava di molti soldi, controllavano bene, ma questo quanti utili fa? Cioè, se incassi tot è facile fare i conti, però hai pagato tanto. E cominciavano in quel periodo lì a stringere un po' diciamo, i cordoni della borsa, perché si rendevano anche conto che i profitti non erano molto, molto alti. E quando i profitti sono molto alti, basta che fai mezzo errore e vai sotto di tanti, tanti soldi.
Quindi Disney non era questo grande colosso all'epoca, nonostante il successo di Biancaneve. E il problema, cioè, la sicurezza economica del successo non è che garantiva a lui prestiti con nonchalance, diciamo.
No, no, sicuramente poi, soprattutto dopo un po' di film che avevano incassato un po' di meno, oppure avevano dato dei profitti minimi, perché è ovvio che se anche il profitto minimo non è che sia un grosso successo in sé per sé, perché se tu investi milioni di dollari di profitto, c'ho cioè poche migliaia di euro, adesso così tanto per poi migliaia di dollari, non è che gli incassi grossi sono quando tu investi tanto e ottieni tanto, perché altrimenti ti fai i piccoli investimenti in borsa o in titoli che danno poco, poco rendimento, però danno sicurezza. Quando investi tanto devi ottenere tanto dietro, perché quando investi tanto c'è anche il rischio che perdi tanto, dunque i rischi sono grossi. Comunque, quando uscì nel 1946, il film ha avuto ovviamente delle critiche discordanti. Addirittura alcune poi si è scoperto alcune critiche molto negative. In realtà l'avevano fatte semplicemente per sentito dire, cioè non erano andati a vedere il film, perché comunque in alcuni, soprattutto al sud, sono stati fatti dei picchetti di protesta. Cioè, non sono stati fatti nel 41 per Via col Vento, li hanno fatti qui però già se n'era parlato molto prima dell'uscita di questo film. Di conseguenza le polemiche si erano autoalimentate da questo punto di vista. Gli incassi non furono stratosferici, però il film andò abbastanza bene. Poi è stato all'epoca c'è cioè da che ogni loro classico c'era la regola che andava riproposto ogni 10 anni. È stato riproposto 10 anni dopo nel 56, però poi non nel 66, ma nel 72, perché comunque sia anche la seconda volta che è stato rimesso in circolazione c'erano state delle polemiche. Però dopo il 1964, dopo che la segregazione è stata abolita, molte critiche sono andate scemando. E dopo aver saltato l'uscita del 1966, nel 72 lo fecero riuscire e lì incassò veramente bene, incassò oltre 7 milioni di dollari. All'epoca erano tanti, poi considerare è una seconda uscita. Incassò così bene, soprattutto in confronto alle due uscite precedenti. I due film che erano riusciti prima, insieme avevano incassato 5 milioni e 4. Questo da solo incassò 7 milioni. Anche le critiche divennero più benevole. Dunque, diciamo che nel 72 sembra che ci sia stata una rivalutazione del film.
Anche Time ne parlò benissimo, uno dei
Anche
migliori
Time
Disney.
sì, perché effettivamente parliamoci chiaro, io cioè l'ho visto, ho avuto la possibilità di vederlo poche settimane fa, perché è uscita questa bella edizione, I racconti dello zio Tom per Sinistra Film, in sole 500 copie. E è veramente una bella edizione in alta definizione, con due dischi, con due restauri, uno fatto nel 2023, uno fatto un po' prima. C'è anche un bel libretto con tutta una serie di informazioni sul film, anche critici, il poster, e c'è un bellissimo documentario dove si raccontano molte delle vicissitudini anche che sto raccontando io.
Ti fermo un secondo.
Un documentario fatto nel 2020,
Ti fermo un
dimmi.
secondo. Per chi volesse vederlo su Disney Plus, che ha la piattaforma, sappiate che non si può vedere.
Ah, sì, non si
Perché
può.
appunto è rinnegato, cioè non è presente.
Non è presente. Allora, questo qui è sparito dall'universo Disney, come l'ultima edizione in home video è stata fatta in VHS nel 1997. E l'ultima trasmissione in televisione è stata fatta dalla BBC nel 2006. E da allora è stato sparito. Hanno parlato con la Disney, hanno intervistato il CEO della Disney degli anni 10 e disse che non l'avrebbero più mandato perché è un film datato e divisivo e cose di questo tipo qua. Allora, che sia datato, sì, sicuramente sì. Oggi un film del genere si farebbe ovviamente in maniera diversa, però far sparire un'opera. Secondo me è assolutamente sbagliato. Poi non ho capito perché Via col vento si può vedere tranquillamente. È stato rimandato, adesso viene rimandato con dei disclaimer che specificano l'ovvio, il lapalissiano, cioè che è un film del 1941, che è stato tratto da un libro scritto alcuni anni prima, dunque in un'altra epoca, un altro sentire. E Via col vento è veramente razzista a tratti, eh? Cioè non è inutile edulcorare la pillola, ci sono delle diverse scene che sono veramente razzista, perché a parte Hattie McDaniel che fa questo personaggio forte, comunque sempre di una serva, gli altri personaggi sono chiaramente sembra chiaramente che abbiano un certo ritardo mentale, perché una delle di quale i razzisti di quel periodo lì si facevano forti è che dicevano chiaro e tondo, senza mezze misure, che le persone di colore erano intellettivamente sottosviluppate e avevano bisogno di noi bianchi per poter vivere. E ci sono diverse scene che portano questa tesi davanti agli occhi in Via col vento. Senza poi parlare del film razzista per eccellenza, che Birth of a Nation, nasce una nazione di Griffith del 1915, che è razzissimo, praticamente parla di queste due famiglie in lotta tra di loro, che però dopo la fine della guerra di secessione, dove gli schiavi vengono liberati, decidono di creare il Ku Klux Klan per difendere la nazione dai cattivi di colore perché sono delle bestie. Cioè, uno dei film più razzisti in assoluto, quello si può vedere tranquillamente. C'è l'edizione DVD uscita poi in tutto il mondo, viene passato in molte televisioni tranquillamente. Ed è fortemente razzista, pur se essendo un film importantissimo dal punto di vista tecnico, viene considerato uno dei primi veri lungometraggi. Griffith con questo film crea molti dei linguaggi che vengono utilizzati tuttora, cioè è un film effettivamente da studiare per come fa nascere il linguaggio cinematografico, però indubbiamente è molto più razzista di questo qui, di come lo si può vedere. A volte qui si vedono anche un po' forzate, cioè secondo me oggi ancora si vuole discutere sul fatto, ma è prima o dopo la guerra di secessione? come ho potuto spiegare, ci sono due parti che ci fanno capire che indubbiamente è dopo. Dunque, questi qui non sono schiavi, sono liberi. E dunque, che molti vogliono farlo passare, però guarda, sono schiavi felici di essere schiavi, non sono schiavi. Indubbiamente dà una visione un po' troppo idilliaca, è abbastanza improbabile che nel sud, nella Georgia del sud, subito dopo la guerra di secessione, gli schiavi siano tutti, cioè le persone di colore erano tutte belle, simpatiche e così felici e sorridenti. Però, per esempio, c'è una cosa che mi ha colpito molto, il fatto che non si nota la differenza. Mettiamo parliamo dal punto di vista iperbolico, per estremo che uno vedesse questo film ad occhi chiusi, cioè lo ascoltasse semplicemente, non si capirebbe che ci sono delle persone di colore e delle persone bianche. Si parlerebbe solo di persone non si nota una differenza, una disparità di trattamento in nessun modo. Cioè, per esempio, c'è la scena quando lui, il ragazzino di colore, uno dei primi che lui conosce, che Johnny conosce, entrano dentro la casa della nonna, guarda, ti faccio vedere il pendolo che appena arriva a mezzogiorno suona e fa dei suoni. Arriva la nonna, lo porta per non fargli perdere tempo, dopodiché dà delle pacchette sulle spalle a tutte e due come se fossero, cioè non c'è differenza di un trattamento almeno un po', almeno nell'immediato, insomma. Sicuramente è un mondo un po' idealizzato, ma io credo che una delle cose delle cose che faceva Disney era quello di cercare di dare un po' un colpo al cerchio alla botte, come si suol dire. Dunque, ha cercato di fare un film che non si inimicasse né le persone vere del sud, che effettivamente c'erano, molto razziste, i proprietari che comunque avevano continuato ad avere le loro proprietà, i loro piantagioni, e né cercare di inimicarsi persone un po' più progressiste. E dunque ha fatto un film sotto certi punti di vista, non dico ambiguo, però sicuramente che ha portato le cose un po' all'acqua di rose. Come ripeto, è abbastanza improbabile che la gente di colore in Georgia nella fine dell'Ottocento, siamo chiaramente alla fine dell'Ottocento perché non c'è niente che faccia pensare, andavano oggi ancora con i calessi, non c'è l'energia elettrica, chiaramente non possiamo essere negli anni 20, negli anni 30. E dunque, da questo punto di vista, ha edulcorato un po' troppo la cosa, però se un bambino che non sa niente della segregazione razziale, delle differenze legislative che c'erano all'epoca, tra bianchi e neri, vedesse questo film senza avere niente, nota semplicemente delle persone che interagiscono tra di loro. E questo, secondo me, è anche un merito. Cioè, non vediamo nessuna differenza dal punto di vista cognitivo, non vengono presentati come più stupidi, più intelligenti da questo punto di vista. Io non riesco a vederlo così razzista come a tuttora ancora qualcuno insiste. Vuol dire, vorrei ricordare che ci si è battuta per far ritornare questo film anche Whoopi Goldberg, insomma, è un'attrice di colore e ne ha parlato in più di un'occasione, ne ha parlato più che bene di questo film. È stata fatta un'intervista al CEO negli anni 10, però hanno detto che non verrà più perché lo vedono divisivo ed è un peccato.
Ma
E
secondo me
sicuramente
ormai è un problema interno alla Disney, cioè è un'ossessione che hanno loro.
è un'ossessione di non voler inimicarsi nessuno, ma in
Esatto.
realtà non è possibile. Ogni volta che dici fai qualcosa, qualcuno lo offendi, c'è poco da fare, sta cosa qui. È un vero peccato. Io non so se questa edizione della Sinister sia legale, perché la Sinister più di qualche volta è stata accusata di lavorare in una zona d'ombra, però comunque sono contento che il film sia uscito è possibile vederlo. Io infatti l'ho preso quasi subito. È in 500 copie soltanto, però spero che qualcuno, se è interessato, di accaparrarsi una delle ultime copie disponibili. Il film va visto nella sua epoca, è stato girato e pubblicato in un periodo dove le divisioni erano nette. Io posso solo fare un plauso a Disney, che ha cercato di fare un film che mettesse d'accordo tutti quanti. Ovviamente è un po' all'acqua di rose, però è un film molto interessante. Mi è piaciuto vederlo, mi ha divertito, è interessante. Il finale, vabbè, quello lì è un problema proprio della Disney in generale, sta cosa che devi fare il film. Il film per forza che abbia un finale lieto a tutti i costi, però insomma è un film che io oggettivamente consiglio di vedere.
Altra
Però
curiosità, il
altre
bambino.
curiosità è, per esempio, alla fine mi sono reso conto che non abbiamo nella pausa tra la prima e la seconda di registrazione, mi sono reso conto che non abbiamo nominato Joel Chandler Harris, che è l'autore dei racconti dello zio Remo, da quale è tratto, che ha comunque una storia molto interessante. Lui è nato nel 1848, fu abbandonato dal padre, lui e la madre furono abbandonati, dunque non ha passato un'infanzia agiata, anzi, tutt'altro. In più aveva un problema, nonostante fosse un buon studente per quanto riguarda la letteratura, aveva un problema che era balbuziente e subì da piccolo il bullismo, quello oggi chiamiamo giustamente bullismo, perché era deriso dagli altri bambini bianchi. All'epoca c'era la segregazione, ma vera segregazione, perché comunque c'era ancora lo schiavismo vero e proprio, dunque era totale la segregazione. E lui è stato fortemente bullizzato per questa cosa della sua balbuzie. Quando ebbe circa 20, aveva circa 20 anni, fu assunto da un proprietario terriero che aveva un giornale e andò a vivere in questa piantagione e entrò in contatto con gli schiavi, dal quale sentì le storie di Fava il Coniglietto, Comare Volpe, Compare Orso, e da lì decise di mettere per iscritto. Lui era divenne un abolizionista convinto, non di facciata. È stato uno dei primi, è stato il primo a raccogliere questi racconti della cultura afroamericana. Però ovviamente negli anni 20 ci sono state. Lui mo è morto nel 1908. E negli anni 20 ebbero molto successo comunque questi racconti dello zio Remo. È stata rivista in chiave negativa. Sì, è vero che Chandler Harris ha parlato bene degli afroamericani, però comunque ci hanno voluto leggere comunque una cosa. Sì, siamo non superiorità tra bianchi e neri, però che dobbiamo essere separati. Questa è un'interpretazione, oggettivamente io la trovo abbastanza forzata. Non era a favore della segregazione razziale, Harris. Dunque, il voler vedere per forza in questi racconti che lui ha portato per iscritto il fatto è però siamo diversi e dobbiamo stare separati, la vedo
No,
un po'
bisogna
forzata.
avere
Un po'
problemi
forzata
per
questa.
vederci una cosa del genere.
Sì. È ovvio, ragazzi, ricordiamo, comunque sia, è una persona nata nel periodo in cui la scrittura è legale.
Infatti.
Sicuramente le due comunità sono comunque cresciute separate tra di loro. Dunque hanno sviluppato un modo di vedere anche un po' separato tra, è che se stai chiuso nella tua bolla forzatamente, perché non è che potevi uscire fuori, addirittura radietato, anche dopo che è stata abolita la schiavitù, se un uomo di colore toccava una persona bianca, un poliziotto poteva intervenire. E dunque, rendiamoci conto di come questa cosa fosse sentita all'epoca. Dunque, eri separato forzatamente, e dunque una persona di colore interagiva per la maggior parte solo con altre persone di colore, le persone bianche solo con altre persone bianche. Dunque, che delle differenze vengano sviluppate in questo caso è purtroppo ovvio. E lui è nato in un periodo in cui delle differenze comunque c'erano. E comunque Chandler non era a favore della segregazione, anzi era a favore di questa di un'integrazione più vera, e che comunque sia ci è voluto tempo,
Ma
purtroppo più tempo del dovuto, questo è un dubbio.
non avrebbe, se non lo fosse, secondo me, non avrebbe raccontato delle cose del folklore afroamericano.
Sì, questo è il
Cioè.
dubbio. Poi, ovvio, i ritocchi, ci sono stati fatti minimi ritocchi, ma è ovvio per portarlo a, cioè, il fatto che sono tutti animali che vivevano in America, ma mi sembra anche abbastanza ovvio
Ah, giusto.
che parli di animali, altrimenti animali che il ragazzino erano, non conosce. E poi Disney comunque crebbe leggendo queste storie, e noi sappiamo che Disney non era assolutamente razzista, cioè qualsiasi persona di colore che ha lavorato con lui è stato netto, netto nelle interviste nel dire che lui oggettivamente non lo fosse. Poi parliamo, Disney sicuramente era molto, molto anticomunista, quello sì. Però insomma, il razzismo è ben altra cosa da questo punto di vista.
Altra
È un
curiosità.
peccato che il film non sia visibile. Io vi consiglio di vederlo. Cioè, i film razzisti per me sono ben altri. Se avesse avuto un po' più di coraggio, probabilmente, ma stiamo parlando del 46, noi lo avremmo avuto un po' più di coraggio a fare un film di questo tipo nel 46. Comunque si sapeva che si sarebbe attirato delle critiche, e lui comunque l'ha fatto lo stesso, anche in un periodo abbastanza difficile dal punto di vista economico. Poteva tranquillamente scegliere dei soggetti meno
Sì,
controversi.
era rischioso.
Era rischioso, e comunque si è preso un rischio. Ha messo dei personaggi, non ci sono personaggi negativi di colore in questo film. Gli unici personaggi negativi sono i due bambini, sono bianchi, sono i due fratellini che addirittura parlano di affogare un cucciolo di cane, che non verrà affogato, lo diciamo tranquillamente, non succederà, anzi nella scena finale si vedrà che Dio è vegeto tranquillamente, siano stati tutti tranquilli, non è successo niente al povero cagnolino.
Volevo ricordare anche il povero Bobby Driscoll, bambino star dell'epoca,
Ah,
vincitore anche dell'Oscar giovanile negli anni 50,
giovanile.
che vabbè, ebbe una carriera appunto da ragazzino e morì invece dimenticato nella povertà più assoluta a 31 anni.
Ma proprio pure male, praticamente lui ha avuto da qui fino ai primi anni 50 era una star della Disney, infatti sarà anche star del film dal vivo Isola del Tesoro.
E anche
E poi
tanto caro al mio cuore, altro film
sì, è vero, è
con la
vero,
tecnica mista.
anche quello. Però ebbe grossi problemi di droga, infatti morì di overdose, e il suo corpo fu riconosciuto un anno dopo dalla morte. È morto a 31 anni in uno scantinato per overdose, e poi inizialmente l'hanno segnato come famoso come John Doe, perché davano tutti questo nome i cadaveri non riconosciuti. E fu riidentificato soltanto un anno dopo. Ma non è stato l'unico, eh. Tantissimi, in quel periodo, tantissimi star bambine hanno fatto una brutta fine. E per esempio anche, non so, molti non so se si ricordano i cortometraggi delle piccole canaglie, quello con Alfalfa e compagnia bella, più di qualcuno di quelli ha fatto, tra i quali l'attore di Alfalfa ha fatto una brutta fine. Si è salvata la Shirley Temple, che cresciuta non ebbe lo stesso successo, perché finché era una bambina piccolina, le guanciottine aveva un successo incredibile negli anni 30, è stata probabilmente l'attrice femminile di maggior successo in assoluto, tra le più pagate. Si riuscì fuori da questo mondo nella prima adolescenza, e con i soldi guadagnati, insomma, ha vissuto una vita, però tantissimi bambini prodigio, come li chiameremo oggi, hanno avuto dei grossi problemi a gestire la fama, che viene via, che va via, perché tu ci nasci bambino e becchi questa, e tutti ti riconoscono, tutti danno soldi a destra e a sinistra. Appena questa fama, non hai la forza di gestire la fama che viene via, e molti sono diventati alcolizzati, sono nell'alcol, nella droga, nella depressione, e più di qualcuno ha fatto una brutta fine. È un peccato. Driscoll era veramente famoso, ha avuto quasi un decennio, dove veramente oggi è dimenticato, è un po' dime cioè è dimenticato, a meno che non sia un cinefilo, però insomma all'epoca era un nome pesante, insomma.
Qualcos'altro da dire?
Ma spero di non aver dimenticato nulla. Cioè, effettivamente è una storia pregna quella lì di racconti dello zio Tom. Ci sarebbe probabilmente molto altro da dire, però adesso come adesso non mi viene in mente nulla, insomma. Ricordiamo che queste sono chiacchierate, non creiamo scalette, penso
Esatto.
di tutto. Se vi capita, comprate una delle ultime copie che c'è, anche perché è veramente fatta molto bene, insomma, è un lavoro degno di nota. Anche io sono un collezionista, non mi piace molto questo termine, diciamo, c'ho la mia videoteca ed è veramente un pezzo fatto molto bene. Comunque, compratelo. Non ci
No,
pagano, per parlare bene, la sinistra non ci paga, però.
non fatelo cadere nel dimenticatoio questo film, visto
No,
che sembra che lo
esatto,
stiano facendo.
dimenticare la storia è sempre un grosso peccato. Bisogna saper mettere le cose nel periodo storico, contestualizzare.
Esatto.
Io dico sempre, contestualizziamo sempre quello che vediamo, ma non dimenticare la storia, non cancellate. Cancellate è una delle cose brutte. Io sento sempre di più questa cosa, che bisogna cancellare certe cose.
Ma
Non è la
assolutamente no.
via per superare certe cose, insomma.
E con questo ci salutiamo e ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Grazie.